A quelle parole, repentinamente, prima ancora che ne avesse considerata la significazione, una vampa le salì al viso. Voleva rispondergli, dirgli che lo scherzo era sconveniente e indegno, che quelle parole contenevano un sospetto ingiurioso ed infame, chiedergli di spiegarle meglio, costringerlo a disdirle. Ma tutte quelle idee passavano ratte come lampi per la sua mente, ed ella restava muta, soffocata, avvampante, non udendo più nulla dei discorsi del fratello. Quando si trovò sola, provò a ragionare. Che aveva voluto dire con Salvo? Era possibile che egli sospettasse? E se anche avesse accolto un sospetto di quel genere, sarebbe venuto ad esprimerlo dinanzi a lei? No, era uno scherzo, un'allusione sconsiderata ma innocente a quel che c'era stato un tempo. Ma perché non aveva ella risposto subito, dichiarando che quelle parole erano fuori di luogo? Perché era rimasta così turbata? Perché la sua agitazione durava ancora, adesso che ella si prendeva la testa fra le mani e si rivolgeva a tutte quelle domande? Aveva taciuto perché era stata colta in fallo? Qual fallo? Suo cognato, dunque, era inquieto, lontano da lei, e non ragionava per causa di lei? E allora per qual virtù, quando le stava dinanzi, era sorridente e sereno? Ed ella, che cosa aveva fatto perché questo fosse possibile? Lo aveva curato, gli aveva dimostrato il bene fraterno che gli voleva, s'era valsa dell'ascendente che esercitava su lui per guarirlo. E poi? Nient'altro, nient'altro. Il Signore le era testimonio. Nulla, come un fratello. Perché dunque le parole del fratello suo? Forse perché c'era stato qualcosa fra loro un tempo, tanto tempo prima? Perché Giovannino non le era fratello di sangue? E un dubbio atroce le passò per la mente. Se quello che ha detto Consalvo è ripetuto dagli altri? Lo stupore dominava quella tempesta di dubbi, di paure, di proteste. Come mai, se ella era innocente non solo di atti ma anche di pensieri, Consalvo aveva potuto pensare al male o solamente rammentare il passato che ella credeva morto e sepolto? Come mai? Perché? E vedendo rincasar Giovannino, udendolo discorrere seduto accanto a lei alla tavola comune, ella comprese perché vivevano adesso sotto lo stesso tetto, perché erano tutto il giorno insieme, perché uscivano insieme in carrozza, perché ella lo ritrovava in casa del padre, delle zie, dappertutto dove andava. No, non s'era accorta ancora che la loro intimità fosse giunta a tal segno, o piuttosto non aveva compreso che quell'intimità potesse far nascere un sospetto orribile. Ma adesso la sua mente cominciava a rischiararsi. Sì, non le era fratello, era un estraneo, un uomo che ella aveva amato altra volta. Bisognava dunque che egli andasse via, che se ne stesse lontano, come nei primi anni di matrimonio, come prima della malattia. Sì, andarsene via. E ad un tratto ella comprese una cosa più terribile di tutte, che ciò era impossibile perché ella lo amava. All'idea di non vederlo più, al pensiero di rompere quella cara e dolce comunione di anime, ella sentì lacerarsi il cuore. E poiché non più lampi interrotti, ma una luce cruda illuminava adesso il suo pensiero, ella riconobbe che non lo amava soltanto per la compagnia spirituale, ma tutto, anima e corpo, come prima, come sempre. Suo marito s'era fatto più grasso e più goffo, aveva perduto gli ultimi capelli, il suo cranio lucido le faceva ribrezzo. All'idea di passare la mano sulla chioma folta e odorosa di Giovannino, ella tremava. Perché s'accordavano nei giudizi, nei gusti, nelle opinioni? Perché si amavano? Perché ella sola, nei tempi che egli soffriva, era stata buona a sedare lo spirito inquieto? Perché si amavano? S'amavano, voleva dire che erano infami, tanto più degni d'eterna dannazione quanto più sacri erano i vincoli che avrebbero dovuto rispettare. Lei, la santa, la santa. E dalla sua mente atterrita parve che il peccato fosse commesso senza più scampo. Tutte le volte che Giovannino le stava vicino, ella tremava come dinanzi al testimonio ed al complice della propria colpa. Lo evitava, non lo guardava più in viso, smaniava quando egli teneva in braccio i nipotini, baciandoli lungamente, avidamente, quasi baciasse lei stessa, una parte della sua carne. «Che avete, Teresa?» le domandava egli, e l'imbarazzo, la freddezza di lei divenivano più grandi, poiché non le diceva più «cognata», ma la chiamava per nome, ed ella stessa lo chiamava per nome, tanto la loro intimità s'era stretta. Michele, la suocera, cominciavano a notare anch'essi il mutato umore di lei e non sapevano a che attribuirlo, o lo mettevano in conto di un malessere indefinibile di cui ella lagnavasi. Se avessero saputo, se avessero scoperto! Quando giunse al parossismo, il suo terrore si risolse come una febbre. Che potevano scoprire? Quali atti? Quali parole, quali sguardi di intelligenza? Era mai accaduto nulla fra loro un giorno, un'ora, un minuto che li avesse costretti ad arrossire? Dov'era la colpa fuorché nel pensiero? Ed era ella proprio sicura che egli nutrisse come lei il pensiero peccaminoso? Che prova diretta ne aveva? Quel suo spavento, al contrario, la repulsione che ora gli dimostrava, non potevano essere gli unici indizi denunziatori? E a poco, sforzandosi a ragionare, quetossi, egli sarebbe andato via. Il tempo avrebbe ancora una volta spento il fuoco divampante a tratti nel suo cuore, come gli incendi vulcanici.